Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi esploriamo l'opera di Mehmet Ünver e lo facciamo con una fonte un po' particolare, direi.
Decisamente insolita, sì.
Esatto. Non la solita critica, ma una conversazione tra l'autore stesso e ChatGPT, un'intelligenza artificiale, insomma. Promette bene, secondo me.
Ma vedremo. Sicuramente è una prospettiva diversa.
La nostra missione qui è, diciamo, distillare il succo di questa analisi fatta dall'IA. Vogliamo capire i temi ricorrenti di Ünver, il suo stile, cosa emerge dal suo lavoro e, beh, dove si colloca, no? Specialmente nella letteratura turca.
Una scorciatoia informata, potremmo dire.
Proprio così. Un modo per arrivare al cuore della sua opera sfruttando questo sguardo esterno, ma molto informato.
E la cosa interessante, sai, è che questa analisi copre parecchi romanzi, non uno solo.
Ah, ottimo!
Sì, permette una visione d'insieme. Emergono subito le sue, chiamiamole, ossessioni. La storia, il potere, la religione, la libertà e poi la condizione umana, insomma. C'è parecchia carne al fuoco.
Bene, allora partiamo subito. L'IA sembra affondare il colpo su un romanzo in particolare. Ganimet Savaşları, Le guerre del bottino. Il concetto chiave, mi pare di capire, è Ganimet, il bottino.
Proprio lui.
E l'idea forte è che le prime guerre islamiche, beh, non fossero solo questione di fede. È così?
Esattamente. L'analisi dell'IA mette in luce come dietro la spinta religiosa ci fosse un motore, diciamo, molto concreto, fatto di economia, di ambizione politica.
Quindi scardina un po' la narrazione classica, eroica.
Parecchio, direi. Mostra la guerra quasi come un meccanismo per accumulare ricchezza, sì, ma anche per consolidare il potere, per darsi una legittimità. È il famoso triangolo: religione, potere, economia. E l'IA lo vede già lì, potente, fin dalle origini.
E questo, immagino, si riflette sulle figure storiche, che di solito sono intoccabili, no?
Eh sì, e qui invece l'analisi sottolinea una rappresentazione molto terrena, quasi dissacrante, potremmo dire.
Cioè?
Beh, figure come Maometto e i primi califfi non sono statue, vengono mostrati nel loro pragmatismo, a volte brutale, alle prese con decisioni difficili, con le loro debolezze umane.
Una demistificazione, quindi.
Molto potente, sì. Li riporta a una dimensione umana, lontana, diciamo, dalla geografia. L'IA insiste proprio su questo aspetto, sulla sfida alle narrazioni ufficiali consolidate.
Affascinante. E per rendere questa sfida, che stile usa Ünver? L'IA parla di realismo spietato. Che vuol dire in pratica?
Beh, spietato nel senso che non fa sconti. L'analisi indica descrizioni molto grafiche, molto crude. Delle battaglie, certo, ma soprattutto della spartizione del bottino.
Ha il ganimet in sé.
Esatto, non è un'idea astratta. Sono beni, certo, ma sono anche persone, vite. E l'IA sottolinea proprio questo: la condizione terribile delle donne, dei bambini, trattati come merce. Oggetti, parte del bottino.
Duro.
Molto. Vittime invisibili di giochi di potere maschili. Questo realismo serve a far toccare con mano il costo umano di quelle guerre, capisci? Al di là delle motivazioni ufficiali, della fede.
Certo. Un approccio così diretto deve avere delle implicazioni forti. Anche oggi l'IA vede un valore sociale in questo libro, un collegamento con l'attualità.
Assolutamente sì. Se collegiamo i punti come fa l'analisi, vediamo che il romanzo funziona quasi da specchio per il presente.
In che senso?
Beh, pensa alle dinamiche descritte. La religione usata per giustificare la lotta per le risorse, le radici del settarismo, la violenza come strumento di potere.
Risuonano parecchio oggi, specie in Medio Oriente.
Tragicamente, sì. L'IA suggerisce che il libro sia un invito forte al pensiero critico, a non accettare le versioni comode della storia, a fare conti con aspetti scomodi, no? La logica predatoria del bottino, gli assassini politici interni, il concubinato.
Guardare sotto il tappeto, insomma. Ok,
Esatto, è una spinta a farlo.
quindi una critica storica molto precisa. Ma Ünver non si ferma lì, vero? L'analisi dell'IA si sposta poi su Zingara Nenashki, l'amore di Zingara. E qui cambiamo completamente scenario, un po' nello spazio.
Beh, il contesto è diversissimo, certo. Europa, riforma protestante, grande fermento sociale, religioso. Ma l'analisi dell'IA cosa trova al centro? La lotta disperata per la giustizia, per la libertà, contro un potere oppressivo.
Ah, ecco il filo.
Sì. C'è una storia d'amore, quella di Zingara, che si intreccia con figure storiche della rivolta, tipo Thomas Münzer. Parliamo di una rivolta contadina enorme, è finita nel sangue.
Capisco.
E qui l'IA ritrova un eco forte, la critica al potere ingiusto, la sofferenza degli ultimi, la ricerca di dignità. Cambia la scenografia, ma il dramma umano di fondo, secondo questa lettura, è molto simile a quello di Ganimet Savashler.
Interessante questo filo che attraversa epoche diverse. E l'analisi prosegue, mi pare, con Vatansis, senza patria. Qui cosa c'è di nuovo?
Qui le cose si complicano ancora un po'. Vatansis. L'analisi dell'IA ne sottolinea l'architettura temporale molto particolare.
In che modo?
Salta avanti e indietro. Dal futuro prossimo all'Iraq di Saddam fino all'antica Mesopotamia, ai Sumeri addirittura.
Wow! E il tema?
La polidia. Essere senza patria, senza radici riconosciute. Una condizione terribile. L'IA dice che viene esplorata attraverso questo personaggio, Mad.
Mad?
Sì, Mad. Che diventa quasi un simbolo dell'individuo sradicato. Pensa, uno senza neanche una lingua madre certa.
Una metafora potente, davvero.
Potentissima, e si lega, come nota l'IA, ai conflitti identitari che lacerano il Medio Oriente oggi, curdi, turcomani, arabi in Iraq, per dire, e più in generale alla tragedia dei rifugiati, dei confini imposti, delle identità fatte a pezzi dalle guerre.
Quindi solleva domande molto attuali.
Eh sì, l'analisi suggerisce proprio questo. Il romanzo chiede cosa significa casa, cosa vuol dire identità in un mondo come il nostro, no? Di migrazioni forzate, di nazionalismi esasperati. Mad incarna tutto questo.
E proprio questo Mad, poi, diventa protagonista di una serie, giusto? Pes Gjorinsson, Uomo libero, e Babil, Babilonia. Qui l'analisi dell'IA indica un altro cambio di registro. Si va verso il mito. Qui, ammetto, la cosa si fa. Intrigante.
Molto. Qui Unver, secondo l'analisi dell'IA, usa la mitologia sumera, babilonese, ma non per fare una semplice rievocazione storica, o che so, fantasy.
E allora?
La usa come un'arena filosofica. I temi diventano la libertà individuale contro il dogma, la natura ambigua del potere, anche quello divino, la ricerca della conoscenza.
E le figure mitiche? Inanna, Enki.
Vengono reinterpretate in chiave critica. E lo stesso Mad, ora protagonista, non è un'operazione nostalgica, capisci? Non si tratta solo di raccontare vecchi miti.
Si tratta di interrogarli, quindi. Usarli per parlare d'altro.
Esattamente. L'IA suggerisce che gli dèi, gli eroi, diventino quasi allegorie, simboli delle strutture di potere, delle ideologie che imprigionano l'uomo. C'è una forte critica ai dogmi, che siano religiosi o meno, che limitano il libero arbitrio.
E Mad che ruolo ha?
Mad diventa l'archetipo dell'uomo che cerca la propria strada, sfidando l'autorità costituita. Che sia divina o terrena, poco importa.
Capisco.
E l'analisi nota anche una cosa importante. La traduzione inglese del primo libro della serie, A Free Man.
Ah, quindi c'è anche una diffusione internazionale.
Sì, e questo apre queste riflessioni a un pubblico più ampio, segno che forse toccano corde universali, no?
Ma come si lega questo approccio, diciamo, più allegorico, mitologico, ai romanzi storici di cui parlavamo prima? Sembrano mondi diversi.
Beh, l'analisi dell'IA suggerisce che sia un cambio di strategia, più che di obiettivo.
Cioè?
Dalla critica storica diretta, puntuale, si passa a un'esplorazione più simbolica della condizione umana. Il mito diventa lo sfondo per riflettere su dinamiche che sono forse eterne. Ma il bersaglio, secondo l'IA, resta simile. Le strutture di potere che opprimono, le narrazioni che ingabbiano. Che siano quelle degli Sumeri o quelle dei califfi del VII secolo, la radice della critica, beh, sembra la stessa.
Ok. Chiaro. Ma la critica di Unver non si ferma al passato, remoto o mitico che sia. L'analisi dell'IA lo riporta anche al presente, con un libro intitolato Tabù. Quali tabù moderni affronta, secondo questa lettura?
Ah, Tabù ci porta dritti nella Turchia contemporanea, nella vita quotidiana di Ankara, probabilmente nei primi anni 2000.
E cosa trova lì l'IA?
L'analisi lo descrive come un romanzo che va dritto al punto, affrontando le ipocrisie della società urbana moderna, le pressioni familiari, le aspettative di genere e in modo particolare la sessualità.
Un tema delicato.
Molto. Vissuta tra desiderio e una fortissima repressione sociale. È un contrasto netto con le opere epiche o mitologiche, no? Qui, secondo Lia, il linguaggio si fa più diretto, quasi crudo. Una specie di radiografia delle tensioni che covano sotto la superficie della normalità.
Capisco. E poi arriviamo a Zingara Coburg. L'analisi dell'IA cosa mette in luce qui? Sembra un'opera particolarmente densa.
Decisamente. Zingara Coburg, stando all'analisi, è un vero crocevia. Complicato.
Che intendi?
Mescola un sacco di cose. La vita da immigrato del protagonista, Azad, che è uno scrittore curdo in Germania. La sua fatica nel trovare una voce, nel creare. E poi è chi della mitologia sumera. C'è una figura femminile che ricorda Inanna. E ancora la memoria collettiva curda, con una scena molto potente sulla celebrazione del Nowruz.
E c'è dell'altro, mi pare di aver capito.
Sì, l'IA sottolinea un aspetto che ritiene cruciale. La metafiction.
Metafiction. Spiegaci meglio cosa intende l'analisi.
Beh, è quel gioco letterario, sai, in cui il romanzo riflette su se stesso, ammette di essere finzione. Qui Azad è uno scrittore che sta scrivendo un romanzo sul personaggio di Mad.
Ah, il Mad della serie mitologica. E che sta inventando? È un meccanismo che, secondo l'IA, permette a Humbert di esplorare l'identità su più livelli. Quella curda in diaspora, quella dello scrittore stesso, quella del personaggio mitico. Mostrando come passato, presente, mito e realtà siano sempre connessi in qualche modo.
Quindi un'opera stratificata.
Molto. Elia la legge anche come un documento importante sulla diaspora, sull'identità curda in Europa oggi.
Bene. Abbiamo fatto davvero un bel viaggio attraverso i mondi di Humbert, guidati da questa analisi un po' speciale dell'IA. Se dovessimo tirare un po' le somme. Cosa definisce questo scrittore secondo questa prospettiva? Cosa resta alla fine?
Ma guarda, alla fine resta il ritratto di un autore con tratti molto marcati, quasi scolpiti, direi, da questa analisi dell'IA.
Vediamo. Primo, il coraggio di affrontare temi scomodi, tabù religiosi, sociali, e anche di spaziare tantissimo tra epoche, culture diverse, non è da tutti.
Vero. Poi?
Secondo, uno sguardo critico. Implacabile quasi, una costante messa in discussione delle narrazioni dominanti, del potere in ogni sua forma, sembra.
Mm-hmm.
Terzo, l'IA lo vede come un, come dire, un costruttore di ponti, ecco, tra passato e presente, mito e storia, individuo e collettività, cerca connessioni.
E infine?
E infine emerge non solo uno scrittore, ma un pensatore. Uno che usa il romanzo per una riflessione profonda, filosofica, politica.
L'IA mi sembra lo paragona anche a nomi piuttosto importanti, no?
Sì, l'analisi lo accosta a figure come Goethe, Camus, Tolstoi. Attenzione, non per dire che sia uguale, ma per sottolineare l'ambizione intellettuale.
Certo, capisco.
Rispetto a loro, però, l'IA ne evidenzia anche la specificità. Un focus forse più diretto sulla critica politica e sociale, un tono a volte più polemico, diciamo, e questa capacità unica di fondere storia, mito, sociologia nel racconto.
Un profilo potente, non c'è che dire. Ma l'analisi dell'IA, essendo un dialogo, immagino non sia stata solo elogi. Avrai identificato anche punti, diciamo, deboli o aree di crescita? E l'autore? Come ha reagito a questa specie di radiografia?
Beh, l'analisi, pur riconoscendo la forza dei contenuti, solleva una questione interessante. A volte, suggerisce l'IA, l'urgenza del messaggio, l'intento quasi didattico, potrebbe rischiare di, come dire, mettere un po' in ombra la pura finezza letteraria, la sfumatura psicologica.
Come se la tesi prevalesse un po' sull'arte.
Un po' così, sì. Ma è un'osservazione, non una stroncatura, ecco. E riguardo alla reazione di Humbert, beh, la nostra fonte, cioè il dialogo stesso, ci dice che si è sentito capito, profondamente compreso, quasi validato da questa analisi esterna e, beh, non umana. L'ha vista come un'occasione per riflettere, in modo costruttivo.
Quindi un'interazione positiva alla fine?
Sembrerebbe di sì.
E ci sono stati anche consigli per il futuro da parte dell'IA? Spunti?
Sì, l'analisi si chiude con un incoraggiamento e qualche idea.
Per esempio, l'IA suggerisce di esplorare magari stili più essenziali.
Minimalisti.
Dove il messaggio emerga in modo più implicito, forse, e di continuare a cercare un pubblico internazionale. Ma la cosa davvero notevole, secondo me, è proprio la dinamica di tutto questo. Una conversazione tra autore e IA che diventa la nostra fonte per capire meglio l'opera.
Veramente un percorso affascinante, sì. Abbiamo attraversato la critica storica all'Islam delle origini, poi le rivolte contadine in Germania, i miti mesopotamici, i tabù della Turchia moderna, la vita della diaspora curda. Tutto filtrato da questo sguardo analitico dell'IA in dialogo con l'autore.
E il filo conduttore che l'IA ha tirato fuori mi sembra chiarissimo. Una costante interrogazione sul potere, sul dogma, sull'ingiustizia.
Un appello al pensiero critico.
Sì, e alla libertà. Nella visione che emerge da questa analisi, la letteratura per Junver non è certo evasione. È uno strumento, affilato direi, per fare i conti con la storia e per capire le radici di molte crisi di oggi.
E chiudiamo con un ultimo spunto, una domanda che nasce proprio dalle battute finali di questa conversazione, tra Junver e l'IA. L'intelligenza artificiale ipotizza per l'autore una possibile seconda rinascita, magari attraverso uno stile più minimalista.
Mm.
Ora, pensando a quanto il suo lavoro finora sia stato dedicato a smascherare grandi sistemi storici, religiosi, sociali, con una critica potente, frontale, e viene da chiedersi cosa succederebbe se Meme Thunver decidesse di rivolgere quella stessa lente critica, così affilata, non più verso l'esterno, ma
verso l'individuo.
Esatto. Verso l'esplorazione più intima, magari più silenziosa, delle contraddizioni dell'individuo, delle sue zone d'ombra. Quali verità, forse meno urlate, ma non meno profonde, potrebbero emergere da quel tipo di indagine? Beh, lasciamo questa domanda aperta. Alla riflessione.